Io ritengo che comunque il punto di partenza sia quello che ha detto nel suo discorso iniziale e non nel discorso finale il professor Treu, cioè quello del mercato del lavoro. Perché, allora, dobbiamo essere chiari. Noi come organizzazione sindacale lavoriamo sul mercato del lavoro, abbiamo una categoria che è iscritta all'INPGI, sia nei professionisti, sia nei pubblicisti, sia nei praticanti, quindi abbiamo gli strumenti di controllo del mercato del lavoro. Allora noi sappiamo che i giornalisti con rapporto di lavoro subordinato in Italia sono 15.000, quello è il mercato del lavoro. Allora non è pensabile alimentare questo mercato del lavoro che ha un turnover annuale di 300 al massimo 400 unità, non possiamo alimentare questo mercato del lavoro con migliaia di altri soggetti che chiedono lavoro giornalistico, perché il mercato non li assorbe, questo è il problema. Allora, certamente noi allarghiamo le ipotesi, voi sapete che oltre il contratto collettivo che stipuliamo con la FIEG c'è un contratto collettivo con l'emittenza locale per far emergere il lavoro giornalistico nell'emittenza locale, sapete che abbiamo un contenzioso aperto con l'ARAN perché c'è una legge dello Stato che stabilisce l'obbligatorietà di assunzione di giornalisti negli uffici stampa degli enti pubblici e che demanda appunto alla trattativa con l'ARAN la definizione del profilo professionale dei giornalisti negli uffici stampa, l'ARAN non ci fa sedere al tavolo delle trattative, abbiamo quindi un contenzioso aperto anche con l'ARAN, un contenzioso che è diventato un contenzioso giuridico perché siamo nei tribunali della Repubblica. Quindi certamente tentiamo di allargare la platea, di allargare il mercato del lavoro giornalistico, ma non è un mercato che ha larghi margini di flessibilità. Quindi da questo dobbiamo partire. Allora, anche il problema della formazione all'accesso deve dipendere da questo. Cioè, alla domanda di Cruciani, numero chiuso delle scuole o numero chiuso nelle scuole, io come Federazione della Stampa vi rispondo, numero chiuso delle scuole, numero chiuso nelle scuole. Ma non per... cioè, allora, vedete, quando io sono un ragazzo del Sud, quando mi sono laureato, insomma nei tempi, stiamo parlando purtroppo degli anni 60, andava di moda la sociologia, tutti si iscrivevano a sociologia, tutti erano sociologi e diventavano sociologi, poi non so che fine abbiano fatto nella società, oggi è di moda invece scienza dell'informazione. Allora, a 20.000 iscritti a scienza dell'informazione, che lavoro possiamo prevedere? Quello dei call center, non certo quello dei giornalisti, perché il mercato giornalistico è quello. Allora, siamo bel dire che l'università fa la formazione o l'ordine fa la formazione, poi il mercato del lavoro è un'altra cosa, non è così. L'altro giorno, tornando dal sud appunto, mi è capitato tra le mani il Corriere del Mezzogiorno. Nel Corriere del Mezzogiorno c'era scritto che l'87% dei laureati della Bocconi trova subito lavoro dopo la laurea, invece la Federico II di Napoli solo il 47%. Perché? Ce lo dobbiamo chiedere il perché. Allora, una mia proposta, come dire, rispetto a quella che, ripeto, da ragazzo del sud, che viene dal sud, che si è laureato al sud, la questione meridionale secondo me si risolve abolendo tutte le facoltà umanistiche da Roma in giù, cioè abolendo le facoltà di giurisprudenza, di sociologia, di scienza della comunicazione da Roma in giù. Come dire, questa è certamente una provocazione, però il problema... scienza della comunicazione andrebbe abolita totalmente, ma comunque, allora, dico, può essere una provocazione, ma credo che il problema della formazione non può essere assolutamente disgiunto dal problema del mercato, da quello che offriamo ai giovani che arrivano sul mercato del lavoro. Detto questo, insomma, poi, poi abbiamo gli strumenti per monitorare il mercato del lavoro giornalistico. Detto questo, e venendo ai problemi che voi avete posto come scuole e i problemi che nascono dalla cosiddetta legge Biagi, noi siamo su una posizione negativa rispetto a questa legge. Siamo su una posizione negativa perché riteniamo che in fondo non riesca a risolvere i problemi della domanda del lavoro, ma che soprattutto sia negativa per quanto riguarda il nostro settore. Tra l'altro, l'onorevole Sacconi prima giustamente diceva, nella legge, guardate, non abbiamo inventato niente perché già con gli strumenti legislativi a disposizione era possibile realizzare queste cose. In realtà, come dire, al di là anche poi della circolare ministeriale Treu, in realtà tutte le forme che ci sono nella legge Biagi sono forme di contratti a termine o di contratti a tempo parziale. Quindi non è che ci sono nomi diversi. Ovviamente alcune cose però nel nostro settore è difficile che trovi un'applicazione. Allora, intanto il discorso della somministrazione lavoro. Per quanto riguarda la somministrazione lavoro, è cambiato il nome, ma in realtà è il vecchio rapporto di lavoro interinale, è il lavoro temporaneo. Allora, noi abbiamo introdotto nel contratto collettivo il lavoro temporaneo, perché quando abbiamo firmato questo contratto sembrava che non si potesse firmare, che gli editori italiani morivano, chiudevano le aziende se non si introduceva il lavoro temporaneo. Bene, noi abbiamo introdotto il lavoro temporaneo a distanza di 5 anni. Se voi andate a chiedere quanti giornalisti sono stati assunti nelle aziende con lavoro temporaneo, scoprite che ne sono stati assunti 2. Quindi, insomma, allora il problema è anche abbastanza strano, cioè abbastanza strano nei confronti di questi editori che chiedono flessibilità e poi questi strumenti non li utilizzano. Allora, ripeto, per quanto riguarda il lavoro temporaneo, noi non abbiamo avuto nessuna applicabilità, quindi adesso lo possiamo chiamare somministrazione di lavoro, noi siamo disposti certamente a recepirlo nel contratto, il problema è che, come dire, questo strumento non viene assolutamente utilizzato. Tra l'altro però sulla somministrazione del lavoro c'è un piccolo aspetto, e qui approfitto della presenza dell'onorevole Sacconi, perché nella legge sul lavoro interinale, oggi anche nella legge Biagi in relazione al contratto di somministrazione del lavoro, c'è un passaggio che riguarda la previdenza, cioè i contributi previdenziali per chi ha un contratto di somministrazione del lavoro vengono versati all'INPS nel settore commercio. Quindi anche il giornalista che ha un rapporto di lavoro giornalistico con un'azienda, ma che dipende da un'azienda di somministrazione del lavoro, i suoi contributi dovrebbero essere versati all'INPS. Noi abbiamo chiesto nel contratto di lavoro che ho in mano, cioè quello che è scaduto, c'è una dichiarazione a verbale in cui il Ministero del Lavoro si impegnava a chiarire questo aspetto. Allora, nonostante il maggioritario, i governi che si susseguono nella Repubblica sono tanti, non è lo stesso governo che ha firmato questo contratto, però è sempre il governo della Repubblica, quindi mi permetto anche in questa sede di rinnovare questa richiesta al Ministero del Lavoro, cioè quello che sia sciolto questo nodo per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, perché è evidente che lo strumento non funziona se un giornalista che ha tutta la sua vita contributiva presso l'INPS si trova per un periodo di lavoro interinale presso l'INPS. Quindi questa. Dopodiché sugli altri aspetti già si è parlato, insomma, il lavoro ripartito, lo job sharing, noi riteniamo che sia difficilmente applicabile al lavoro giornalistico, cioè quello di poter chiedere la stessa prestazione alla stessa persona. Stiamo parlando del lavoro giornalistico, cioè di una prestazione che ha un contenuto professionale. Il valore professionale di un collega è diverso da quello di un altro collega, quindi è, come dire, tecnicamente impossibile chiedere questa stessa prestazione allo stesso giornalista, per cui noi riteniamo che questo aspetto non possa trovare applicazione all'interno del contratto. Il contratto di apprendistato, giustamente l'onorevole Sacconi diceva prima, studiate questa possibilità del contratto di apprendistato. Allora, voi sapete che noi regoliamo il praticantato nell'articolo 35 del contratto collettivo. Il rapporto di praticantato è un rapporto di lavoro subordinato, regolato dal contratto, tranne il praticantato svolto all'interno delle scuole, che è una cosa differente dal praticantato con rapporto di lavoro subordinato. Non ci sono altre forme di praticantato. Allora, nel contratto collettivo noi abbiamo tentato di utilizzare la legge sui contratti di formazione lavoro, nel senso che le aziende potevano assumere praticanti giornalisti con contratto di formazione lavoro. Il vantaggio per l'azienda era duplice: uno, perché il contratto poteva essere a termine; due, perché c'era un abbattimento degli oneri contributivi. Bene, oggi i contratti di formazione lavoro non esistono più, non ci sono più. È possibile utilizzare però la formula del contratto di apprendistato, e questo lo vedremo se è possibile utilizzarlo, perché tenete presente che la legge prevede che il contratto di apprendistato debba avere un periodo non inferiore ai 2 anni. Quindi se noi utilizziamo il percorso del contratto di apprendistato per il praticantato non ci troviamo più con i tempi, perché come sapete il praticantato è un rapporto di lavoro di 18 mesi. E quindi anche questo è un problema che dovremo affrontare nella rinnovazione contrattuale. Tutti i contratti previsti nella legge Biagi sono, ripeto, contratti a termine e contratti part-time. Comunque sono tutte forme di contrattazione subordinata. esiste un solo capitolo che riguarda appunto i cococò, che sono prestazioni di lavoro autonomo. Allora, come ricordava prima giustamente l'onorevole Sacconi, nella legge c'è una distinzione, nel senso che i cococò vengono aboliti nel sistema generale e sostituiti con i cocopro, con i contratti di collaborazione coordinata e continua a progetto, mentre rimangono per l'esercizio di attività professionali per cui è prevista l'iscrizione all'albo, quindi per i giornalisti. Per cui, per quanto riguarda i giornalisti, è possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. E tra l'altro, rispetto ad una polemica che era nata tra un ordine regionale e noi la Federazione degli Editori, è stato chiarito anche dal Ministero del Lavoro che la norma riguarda sia i giornalisti professionisti sia i giornalisti pubblicisti, quindi oggi è tecnicamente possibile fare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con giornalisti per contratti di natura giornalistica. Detto questo, però, io voglio sottolineare l'affermazione dell'onorevole Sacconi, cioè che il cococò è una prestazione di lavoro autonoma e quindi è regolare giuridicamente se la prestazione, oltre a essere coordinata e continuativa, è realmente autonoma, perché non possiamo camuffare con contratti di collaborazione coordinata e continuativa rapporti che sono di lavoro subordinato. Quindi questa è la discriminante. E quindi, è giustissimo dal punto di vista giuridico quello che diceva l'onorevole Sacconi, il problema è vigilare all'interno delle aziende perché non ci sia un utilizzo abnorme del contratto di collaborazione coordinata e continuativa o comunque difforme da quelli che sono i canoni della legge. Dopodiché io voglio richiamare un'altra frase che ha detto il professor Treu, e cioè che alla fine il problema del precariato si risolve quando il costo del lavoro sarà paritario. Beh, di questo noi siamo tanto convinti che se voi andate a leggere le richieste che noi abbiamo avanzato agli editori, proprio in relazione alla collaborazione coordinata e continuativa, vi leggo la nostra richiesta: la sua retribuzione, quella del collaboratore coordinato e continuativo, non potrà essere inferiore a quella prevista dall'articolo 2, nell'articolo 2 del contratto noi abbiamo la figura del collaboratore fisso, che è un lavoratore subordinato, ripeto, la retribuzione del cococò non potrà essere inferiore a quella prevista dall'articolo 2 per i collaboratori fissi, tenuto conto di tutti gli elementi retributivi anni, minimo, tredicesimo, indennità sostitutiva, FEI, TFR, eccetera, in considerazione del numero di prestazioni maggiorato del 20%. Quindi noi chiediamo che il costo del cococò sia addirittura superiore a quello del pari grado lavoratore subordinato, ripeto, addirittura superiore, per una valutazione che, mentre il collaboratore fisso è all'interno dell'azienda alla sicurezza del posto di lavoro perché a tempo indeterminato, il collaboratore coordinato e continuo non ce l'ha. Quindi, noi stiamo lavorando in questa prospettiva, cioè quella di arrivare ad una parificazione di costo del lavoro tra le forme autonome e le forme subordinate. Rispetto poi al discorso complessivo sulla flessibilità, prima vi ho detto, insomma, noi abbiamo degli istituti di flessibilità all'interno del contratto che gli editori non utilizzano, anche se poi chiedono maggiore flessibilità. In part-time, sul part-time esiste un contenzioso tra noi e gli editori, proprio perché questo part-time viene scarsamente utilizzato all'interno delle aziende. Il contratto prevede che si possano fare contratti part-time, le aziende non vogliono fare contratti part-time. Allora, nelle nostre richieste di piattaforma, noi abbiamo previsto dei casi in cui il giornalista ha il diritto di chiedere il part-time. Tra l'altro, una fattispecie prevista dalla legge è quella che in presenza di malattie oncologiche il lavoratore possa chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro anche temporaneamente in part-time. Noi chiediamo di allargare queste fattispecie ad altre, proprio perché vogliamo introdurre il diritto del giornalista, in casi particolari, a richiedere un rapporto di lavoro part-time. Su altri aspetti, dopodiché avete sollevato il problema relativo al decreto legislativo sui contratti a termine. Allora, qui bisogna essere molto chiari, nel senso che noi oggi, nell'articolo 3, abbiamo una serie di fattispecie, di possibilità di instaurazione di contratti, di rapporto di lavoro a termine. Allora, questo è stato reso possibile dal fatto che quel decreto legislativo stabiliva che le norme contrattuali che prevedevano fattispecie di contratti a termine differenti erano in vigore nei contratti collettivi fino alla loro naturale scadenza. Era l'articolo 11. Quindi, nonostante il decreto legislativo, l'articolo 3 del contratto ha continuato a mantenere la sua efficacia. Dopodiché qui ci può essere un, come dire, un aspetto giuridico di interpretazione. Il contratto è scaduto il 28 febbraio del 2005, il problema giuridico è capire se l'articolo 3 è scaduto il 28 febbraio e quindi si applica automaticamente la legge dal 28 febbraio, o se l'articolo 3 continua a mantenere vigore, visto che mantiene vigore tutta la normativa contrattuale scaduta il 28 giugno. Ma questo, quindi, è un aspetto giuridico, tra l'altro, secondario. Per quanto riguarda questo decreto, qui, come dire, cioè, non è che possiamo inventarci delle nuove causali, nel senso che oramai, in base alla legge, è possibile fare contratti a termine per motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Quindi, come vedete, c'è poco da inventarsi, è possibile fare sempre, in qualsiasi momento e per qualsiasi occasione, contratti a termine. Quindi c'è una piena liberalizzazione del cosiddetto contratto a termine. Allora, tutto quello che la legge prevede che debba essere demandato alla contrattazione collettiva, i paletti, il numero, i criteri per l'individuazione delle scelte dell'assunzione a tempo indeterminato, tutto questo noi l'abbiamo introdotto nella nostra piattaforma e tutto questo, come dire, vedremo come andrà a finire nella contrattazione. Ancora altre cose che mi ero appuntato, dopodiché molte andranno via, ma rispetto alle vostre richieste, che uno sforzo interessante quello che avete fatto, vi devo dire che alcune cose in realtà già sono state da noi recepite, o altre sono già nel contratto. Certamente giuridicamente bisogna fare una distinzione tra disoccupati e inoccupati. Disoccupato è chi esce da un rapporto di lavoro, inoccupato è chi non ha mai avuto un rapporto di lavoro. Questa distinzione, ripeto, è certamente dal punto di vista giuridico corretta, ma è stata di fatto superata nel contratto collettivo, proprio nell'articolo 4, laddove noi individuiamo le norme per favorire la occupazione, quindi l'assorbimento dei disoccupati. Nel senso che in quell'articolo noi prevediamo un elenco di giornalisti disoccupati, la norma precedente, cioè il contratto precedente a questo, stabiliva che per i requisiti, per l'iscrizione nell'elenco, uno dei requisiti fosse l'iscrizione all'INPGI, perché l'iscrizione all'INPGI determinava lo stato di disoccupazione, questo requisito è stato tolto, quindi oggi non è più necessario, per cui anche il praticante che esce dalla scuola di giornalismo e che non ha mai avuto un rapporto di lavoro, può iscriversi in questo elenco e quindi, come dire, di fatto questo oggi già è possibile dal punto di vista, come dire, tecnico con la realizzazione, con l'applicazione della norma. Dopodiché, qui c'è, cioè, voi fate una richiesta che riguarda l'articolo 13 e sulla quale il professor Trego ha fatto una battuta finale, e io inizialmente ho detto che sulla parte finale del suo intervento non concordavo, che quella relativa agli scatti di anzianità. Come sapete, noi sugli scatti di anzianità abbiamo uno scontro molto duro con gli editori, nel senso che la posizione degli editori è quella di eliminare dal contratto di fatto l'automatismo degli scatti di anzianità. La categoria invece ritiene che la permanenza degli scatti di anzianità sia una cosa fondamentale per la categoria, perché è l'unico elemento che consente, come dire, il riconoscimento della professionalità. Voi sapete che nel contratto oggi noi abbiamo una scala gerarchica, che è la scala parametrale che determina le retribuzioni e quindi gli aumenti retributivi, che è legata appunto a ruoli gerarchici, quindi non a categorie professionali o a mansioni. Non abbiamo nel contratto un mansionario, quindi proprio l'assenza del mansionario determina che la progressione di carriera del giornalista è contrassegnata dallo scatto di anzianità. Allora, si può anche ragionare sull'eliminazione degli scatti di anzianità, ma alla condizione che creiamo una scala professionale di riconoscimenti professionali. Questa non c'è, quindi gli scatti sono l'unica tutela professionale che i giornalisti hanno. Per cui, come dire, vedremo poi alla fine come questa vicenda andrà a finire, ma la posizione della Federazione della Stampa è di estrema e assoluta intransigenza sul problema degli scatti. Per quanto riguarda le scuole di giornalismo, nel contratto certamente non si parla di scuole di giornalismo, ma voi tenete presente che il sindacato ha una serie di pressioni. Nel senso che certo ci sono e si fa carico della domanda che viene dagli allievi delle scuole di giornalismo, ma voi dovete tenere presente che noi abbiamo anche 2000 giornalisti disoccupati che vengono in disoccupazione da rapporti di lavoro cessati. Il problema è molto forte, molto rilevante per un sindacato, quello di reinserire questi colleghi disoccupati. Questo problema si incrocia col problema degli stage, ed è questa una... Allora, qui non voglio riaccendere una polemica, io ho detto è una guerra tra poveri, perché gli stagisti che vengono dalle scuole vogliono accedere al mercato del lavoro, i disoccupati sono disoccupati e vogliono rientrare in produzione, ci troviamo appunto una guerra tra categorie, come dire, che sono purtroppo ai margini della professione. Allora, noi abbiamo fatto una richiesta in piattaforma in cui sosteniamo che gli stage all'interno dei giornali debbano essere fatti esclusivamente dai praticanti provenienti dalle scuole riconosciute dall'ordine. Quindi tendiamo a escludere qualsiasi forma di stagismo, di formazione all'interno delle aziende editoriali di allievi che vengono da scuole che l'ordine non riconosce, e sono alcune decine di scuole, ho visto che ci sono anche corsi di corrispondenza per diventare giornalisti, insomma la fantasia in questo paese non manca, però noi tentiamo di frenare questo. Però voi dovete tenere presente che noi dobbiamo, come dire, fare agire sulla base di un equilibrio complessivo di tutta la categoria, che ha gli occupati, che ha gli inoccupati e che ha i disoccupati. Allora, vado brevemente alla chiusura. L'aspetto della formazione. Allora, guardate, noi all'interno del contratto abbiamo già delle norme sulla formazione. Io credo che questo discorso della formazione sia un discorso molto importante sul quale la categoria deve riflettere, e riflettere però insieme agli editori. Noi abbiamo un articolo che è stato introdotto abbastanza di recente, l'articolo 45 del contratto, che parla della formazione professionale, e tra l'altro proprio nella norma sui disoccupati prevediamo l'obbligo delle organizzazioni nazionali di fare corsi di formazione per giornalisti disoccupati. Allora, se mi chiedete quanti corsi avete fatto per i giornalisti disoccupati, la mia risposta è nessuno. La norma, l'articolo 45 sulla formazione professionale, prevede che ci sia un livello di formazione a livello individuale, cioè il giornalista può presentare un piano di formazione alla sua azienda, c'è un livello di formazione a livello aziendale, cioè i comitati di redazione devono realizzare l'intesa con l'azienda dei corsi di formazione, e c'è un livello nazionale. Beh, io non so che cosa avvenga a livello individuale o a livello aziendale, temo poco, vi posso dire che a livello nazionale non è stato fatto nulla. Ma allora, il problema non è solo di scarsa sensibilità del sindacato, il problema è complessivo, di scarsa sensibilità comune di tutto il settore, perché rispetto agli aspetti formativi, quando si parla, perché la formazione costa, noi abbiamo una posizione che, devo dire, è purtroppo arretrata da parte degli editori. Cioè, sulla formazione, se si tratta di spendere una lira sulla formazione, c'è, come dire, una, diciamo, chiamiamola ritrosia. Fra l'altro, facendo un passo indietro, vi ricordo che noi abbiamo utilizzato per il praticantato lo strumento del contratto di formazione e lavoro. La legge prevede che nel contratto di formazione e lavoro ci debbano essere delle ore di formazione. Quando questo aspetto abbiamo tentato di concordarlo con gli editori, ci siamo trovati di fronte all'opposizione editoriale che la formazione costava troppo e quindi non si poteva fare. Allora, ripeto, dopodiché avremo noi la nostra responsabilità per non aver sollecitato con maggiore intensità, con maggiore forza, questo aspetto formativo, ma io ritengo che il problema comunque esista, che vada posto, ma che gli strumenti contrattuali già ci siano, si tratta solamente di far funzionare questi strumenti. Un'ultimissima cosa, ho chiuso. Voi parlavate della borsa lavoro. Allora, anche qui è un problema di cultura, cioè al di là della legge, noi abbiamo realizzato già questo attraverso l'Associazione della Stampa Romana e nel sito della Federazione della Stampa, cioè tutti i colleghi che sono freelance, e qui molti di questi sono disoccupati, hanno inserito il loro curriculum all'interno di questa borsa fatta dall'Associazione della Stampa Romana, per cui le aziende possono individuare le persone che vogliono utilizzare. Allora, gli editori questo strumento non lo utilizzano. Ho ricevuto una mail da un'azienda inglese che chiedeva alla Federazione della Stampa il nome di un giornalista esperto, adesso non ricordo in che cosa, gli ho scritto consulti il sito, l'azienda l'ha consultato, ha trovato chi cercare e mi ha risposto grazie per il suggerimento. Quindi l'invito è, ancora una volta, non a inventare strumenti, gli strumenti ci sono, ma utilizzare gli strumenti che purtroppo ci sono ma non vengono utilizzati.